Buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, bentornati a Calt, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda tutti i giorni dalle 11.30 fino alle 12.30 circa. Un saluto da Ira Rubini, vi ricordo il numero per scrivere in questa puntata un messaggio con Telegram o con un SMS, 3162-14013, diretta a @popolarenetwork.it se volete mandarci una mail. Per scriverci con più calma, calt@radiopopolare.it oppure la nostra pagina Facebook Calt Radio Popolare. Ci ritroverete in podcast sul sito, sulla app di Radio Popolare alla fine di questa puntata con gli argomenti di cui vi abbiamo parlato. Vado veloce perché abbiamo tanti ospiti. Chiudiamo la puntata come tutti i giovedì con la rubrica di musica lirica a cura di Giovanni Chiodi. Ci spostiamo a Sguardi Altrove, dove la manifestazione si apre con un regista che Barbara Sorrentini ha intervistato, scopriremo poi di chi si tratta. Avremo Pier Giorgio Odifreddi come ospite perché a Book Pride, che a sua volta va a incominciare, e per l'esattezza domani, presenta le sue pillole matematiche. Sempre a Book Pride, Kento con il suo podcast Illegale, che documenta il suo lavoro nelle carceri minorili. E adesso do il benvenuto a Sciauchi Senussi, che mi ha raggiunto in studio. Ciao Sciauchi.
Grazie Ira.
Buongiorno. Allora, i più attenti, quelli che ci seguono sempre da anni e così via, sanno che quando Sciauchi entra in studio è generalmente per parlarci di libri, insomma, o comunque di argomenti che hanno a che vedere con la saggistica, con la letteratura, con la narrativa, una delle altre sue grandi passioni. Ne ha parecchie, insomma, dalla musica alla politica.
Grazie.
E allora, in particolare c'è un autore che Sciauchi Senussi conosce benissimo e quindi diciamo che quasi tutti gli anni riusciamo a parlare di una sua nuova fatica letteraria, se così la vogliamo definire. Di cosa si tratta, di chi si tratta, ricordacelo.
È vero, è il quarto libro di Alberto Schiavone che presentiamo qui, Ira. Ogni spazio felice, dolcissima abitudine, non esisto. Poi del quarto parlerò tra un minuto. Ecco, il filo conduttore di questi libri sono storie di donne, Ada, Rosa, oggi Maria, in questo libro, che a un certo punto la loro vita fu travolta da un evento traumatico. Ada si rifugia nell'alcol, Rosa diventa prostituta, Maria, la protagonista di Non esisto, cerca di mettere insieme i pezzi della sua esistenza frantumata dopo l'esperienza del carcere. Aggiungo solo che Alberto Schiavone è autore di un graphic novel che abbiamo presentato qui, Ira, si chiama Alfabeto Simenon, e chi ha letto un solo romanzo di Simenon sa quanto lo scrittore belga ha saputo scavare nel più profondo dell'animo umano. Tutto questo per dire che Non esisto non è un libro sul carcere, ma su cosa rimane a una persona dopo il carcere. Che cosa rimane? Questo è scritto nella dedica a chi non sa dove andare, perché Maria non sa dove andare. Alberto.
Buongiorno.
Buongiorno, ciao, grazie di questo invito, grazie di queste belle parole di introduzione.
Ecco, dicevo, Maria non sa dove andare perché questo è il problema di tantissima gente che quando esce dal carcere. Ed è in una frase del libro: certo che uscire in piena estate, caldo d'inferno, diafa di insetti, e non è riuscita da ricordare che si vede nei film, non c'è nessuno ad aspettarla e nessuno che l'aspetta a casa, non c'è la casa, non c'è niente, che brutto film, odio, amo, rido, piango, ma non ricordo più come si fa a vivere, la mia vanità ha ormai troppi spifferi e nessuno specchio, sono sola, non esisto.
È un passaggio che dice già tantissimo. Allora, come hai detto bene, io ho voluto indagare la parte dopo del carcere. Il carcere in letteratura e nel cinema all'interno, come perimetro, come casa di costrizione, è stato già indagato. E mi interessava quello spaventoso mare di libertà che si apre dopo, ed è spaventoso per molti, per tanti. Perché è chiaro che chi non ha strumenti si trova davvero a non saper dove andare. Poi, come hai detto tu bene, non è un libro sul carcere, ha l'ambizione di essere anche altro. E quella dedica a chi non sa dove andare la possiamo attaccare a tante persone, persino nel nostro mondo ricco, ma sappiamo bene che quelli che non sanno dove andare spesso e volentieri nel mondo ricco ci passano attraverso o nemmeno ci arrivano, come abbiamo visto pochi giorni fa il successo a 100 metri dalle coste del mondo ricco.
Ecco Alberto, tu hai giocato in questo libro tra terza e seconda persona, hai reso Maria una di noi, però hai anche aumentato un po' il nostro senso di colpa, perché Maria a un certo punto sente la mancanza del carcere. Io ho visto questo come una sconfitta non sua ma nostra, perché non siamo più capaci di vedere le altre persone.
Sì, finisce per essere un libro più sul fuori che sul dentro, e più su noi che su quelli che sono in carcere. Io in questi giorni, in queste settimane, sto facendo molti incontri, ero stato anche per altri miei romanzi, e su questo romanzo devo dire che avevo anche un po' timore, perché come avrai visto è un libro molto duro, sia sulla condizione carceraria sia sul mondo di fuori, e avevo paura, come dire, di indugiare su qualcosa che chi è dentro magari non ha voglia di aprire, come fanno dall'analista, dici ma non so se è il caso. Invece è stata un'accoglienza strepitosa, è un dibattito, una forza incredibile, soprattutto su quella parte che hai citato, mi manca il carcere, che è una frase che in realtà io rubo a mia volta da una persona che ho conosciuto tanti tanti anni fa in una mia altra vita, che di carcere si era fatto 26 anni, e quella persona mi disse una sera mi manca il carcere. Ecco, quel mi manca il carcere è, devo dire, uno dei motivi e degli argomenti di dibattito più grande quando sto facendo questi incontri, perché spesso e volentieri molti di loro ammettono che è così, quando erano fuori gli mancava, ed è chiaramente un cortocircuito, un paradosso tragico, ma che succede.
Sempre per quanto riguarda Maria, il libro è fatto di tanti flash, i suoi ricordi, lei alla ricerca della bellezza, perché è quello che noi non vediamo in una persona quando esce dal carcere oppure in difficoltà. Il diritto di cercare la bellezza, il diritto di ricordare anche i momenti, perché sono stati bambini, magari sono stati anche felici, e poi, come dicevo prima, c'è un trauma importante nella vita che poi dopo cambia tutto.
Sì, Maria non ha scritto in fronte da quando è bambina tu finirai in carcere, non ho voluto prendere l'esempio di una persona che provenisse dagli ultimi della terra, ma anzi, se vogliamo, usando un termine che ormai non si usa più, la sua è una famiglia piccolo borghese, lei ha studiato, e addirittura questo peraltro le viene anche rinfacciato poi da alcune figure che tornano dal suo passato. Maria è una ragazza evidentemente disorientata, è una che davvero non sa dove andare e non sapeva dove andare, poi qualcosa è successo ed è finita dentro. Quando esce però si mette caparbiamente a cercare quella che noi chiameremmo una vita normale, prova a trovare dove dormire, dove mangiare, prova a trovare un lavoro, prova addirittura anche a innamorarsi, anche se l'amore a volte lo si può trovare dentro la spazzatura, e lei lo cerca e lo trova proprio lì dentro, nel vero senso della parola.
Ecco, Maria trova un lavoro, tu le hai trovato un lavoro che sicuramente dall'esperienza dei carcerati è una delle poche cose che trovano, quello di pulire le strade.
Sì, e chiaramente questa è una sottolineatura.
Che è un doppio senso anche, sì.
Certo, sì, in questo caso ho forzato un po' la sceneggiatura del mio romanzo, perché volevo che anche nel mondo di fuori venisse sottolineato che ci sono delle persone che sono più indesiderate di altro, quegli uomini, quelle donne che vediamo appesi ai camioncini verdi mentre la mattina puliscono, spesso ci irritano perché ci fanno perdere tempo, perché li vediamo sgraziati, perché sono lì e sembra sempre che ci mettono più di quello che ci metterebbe qualcuno di più efficace, di più performante, e sono proprio quegli ostacoli che a me invece piace tantissimo sottolineare nella nostra vita, che invece vogliamo e pretendiamo sempre così lineare, veloce, efficiente e splendente.
Ecco Alberto, io parlavo dei tuoi libri precedenti, la storia di Ada, Rosa, Maria, hai sempre privilegiato il punto di vista femminile.
Sì, questo chiaramente diventa materia per la mia analista e non ho una risposta intelligente da dare. Mi riesce meglio e mi ci trovo più a mio agio, ecco. Ti riporto, perché magari è una risposta più intelligente di quelle che posso dare io, invece quello che mi ha detto un ragazzo in carcere proprio a San Vittore la scorsa settimana, ha detto: io sono sicuro che tu scrivi di donne perché ti vuoi nascondere lì dietro di loro. E questo potrebbe essere anche un significato, perché no, in generale è un mondo, quello femminile, che tendo a guardare, ad ascoltare, forse con più curiosità, forse perché chiaramente è altro rispetto a me.
Alberto, voglio chiederti l'ultima cosa sul tuo metodo di lavoro, perché proprio nella prima pagina dice: si alza sulle punte perché è così che le ha insegnato una dottoressa colpevole di reiterato furto, 1, 2, 3 volte nessuna ballerina. Questo è una tecnica per sopravvivere dentro il carcere. Tu nel tuo per scrivere il romanzo hai scrutato questo mondo, hai avuto anche degli incontri con il mondo carcerario, anche tu ci hai citato uno che ha scontato 26 anni, con altri carcerati hai avuto modo di parlare prima di fare il libro?
Sì, non per forza in ottica di questo libro, però in tutti questi anni sì, io sono stato amico anche di una donna che di carcere se n'era fatti solo, anche se mi vergogno a dire solo, un anno, perché poi quelli che dicono: ma sì, dai, ti fai un anno di carcere e poi esci, sono quelli che non se lo sono mai fatto il carcere. E questa donna, per esempio, quando era uscita, ha trovato la sua vita azzerata, diseredata dal marito e dai figli, e questa era stata un'altra amicizia che ho avuto. Ho avuto delle esperienze, ma appunto come scrittore, dentro le carceri, dove c'è però poco modo di approfondire, perché in realtà il più del tempo lo passi ad ascoltare le loro storie, tu vai lì veramente a diventare un pretesto per farli lavorare, per farli sfogare, per fare uscire le loro storie, che sono sempre straordinarie. E queste cose si sono sommate, ho parlato anche con degli spazzini, anche se dovrei definirli operatori ecologici, mi dispiace, o con persone che lavorano anche con cooperative che mirano al reinserimento di persone detenute, perché è chiaro che il mio libro ha molta durezza anche in questo senso, e sicuramente non vuole essere un trattato sulla condizione carceraria, non ho la statura e non ho neanche il desiderio di fare quello, un taglio narrativo romanzesco su un argomento, su una condizione quasi esistenziale. Dopodiché per fare un libro del genere ho dovuto raccogliere tante anche informazioni che però poi ho diluito in forma narrativa, chiaramente questo tendo a sottolinearlo, perché appunto non deve essere un libro solo sul carcere e non deve essere una spiegazione sul carcere, è una mia visione di quello che può succedere a una persona.
Bene Alberto, intanto complimenti, bellissimo libro, e come dicevi tu lo stai portando anche nelle carceri, e poi ci dirai se tutti si riconoscono, perché molti sono entrati, sono usciti, si riconoscono nelle tue pagine, quello smarrimento, quella la libertà che dà del vertigine.
Ringrazio tanto, Sciocchi, grazie, davvero, sei sempre molto generoso e tutti voi della radio siete sempre miei grandi amici, quindi grazie davvero di questo invito e di questo spazio che mi avete dato.
Grazie, grazie. A risentirci, grazie ad Alberto Schiavone, a Sciocchi Senussi, Non Esisto, Edizioni Clichy. A risentirci, a presto.
Ruler of my heart, driver of my soul, where can you be? I wait patiently, my heart cries out for pain inside, where can you be? I wait patiently. When you're alone, the going gets rough. Come back, come back, come back. I've had enough. Make me a queen, happy again. Hear my cry.
Eccoci al secondo ospite di questa puntata di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Vi abbiamo presentato martedì scorso l'edizione 2023 di Book Pride e proprio a Book Pride verrà presentato il primo podcast di Kento. Si chiama Illegale ed nasce da un viaggio attraverso un'Italia particolare. E, che cosa c'è dentro? Lo facciamo raccontare proprio a Kento. So che è in transito, in spostamento, in viaggio. Lo ringrazio particolarmente per essere con noi. Buongiorno.
Ciao, buongiorno. È un piacere tornare sulle vostre frequenze.
Allora, dunque, dicevamo, il 10 marzo domani presenterai in anteprima a Book Pride, appunto, insieme a Mocio, il tuo nuovo podcast, che poi sarà disponibile in aprile, no? Dicevamo, un percorso attraverso un'Italia che non è quella che conosciamo o quella, insomma, che molti conoscono, no? Nasce anche da un'esperienza tua personale, per esempio, di lavoro nelle carceri minorili.
Sì, assolutamente sì, racconto l'Italia della controcultura, l'Italia delle forme di espressione non allineate, l'Italia che magari è qualcosa di interessante, ma di chi, come dire, il pubblico, il grande pubblico non si accorge, perché molto spesso semplicemente sono circuiti paralleli rispetto ai luoghi di lavoro, anche ai luoghi, diciamo, più mainstream di cultura.
Ecco, a me fa molto piacere sentir parlare di controcultura, perché diciamo che un tempo ne abbiamo parlato tanto e ne sentiamo tanto la mancanza, e quindi esiste, vive.
Ma vive assolutamente, sì, anzi, come dici tu, forse è ancora più importante in questo periodo, no? Nell'epoca del pensiero unico, forse è ancora più importante dare voce e dare spazio alle voci non allineate. Ma senti, ma forse anche dare spazio a a una dialettica, a una polemica,
sì,
costruttiva, anche, come dire, provare a dare una visione laterale su quello che succede nelle nostre città.
Certo, allora, con questo sottofondo molto urbano e che quindi va benissimo per la nostra conversazione, credo tu sia in una stazione, giusto?
Esattamente sì, sono a Roma Termini.
Ecco, perfetto, mi sembra perfetto. Ti chiedo di raccontarci con un pochino di anticipo qual è la struttura del podcast, più o meno come è organizzato.
Guarda, il podcast è molto corposo, nel senso che questa prima stagione sono già 18 puntate, in cui racconto 18 luoghi di 6 città italiane, 18 luoghi, 18 situazioni, 18 persone, insomma 18 forme di espressione non allineate. E, insomma, alcuni sono dei luoghi e delle persone di cui si è sentito parlare, altri un po' meno, ma sono tutte esperienze dirette, tutti i posti che ho visitato, tutte persone con cui ho parlato, ed è un, come dire, mi hanno lasciato un bagaglio di affetto e mi hanno ispirato così tanto che spero di fare altrettanto l'ultima stasera.
L'ultima cosa che ti chiedo prima che tu acciuffi il treno è questa: ti chiedo se ci puoi dirne un paio di questi luoghi in anteprima. Lo so che è un'anteprima dell'anteprima, però per Radio Popolare ti chiedo se ci puoi dire qualcosa. Abbiamo già detto, no, dei luoghi di pena per chi è minore, ma qualcos'altro?
Ma andiamo per esempio a parlare di qualcuno dei centri sociali italiani, a parlare di biblioteche autogestite, a parlare di cibo di strada, a parlare di poesia, a parlare di sport, quindi tutte quelle che sono le forme di espressione di cultura non allineate.
Benissimo, allora noi ricordiamo l'appuntamento a Book Pride domani con Kento e il nuovo podcast Illegale, che sarà presentato in anteprima e poi sarà disponibile da fine aprile. Grazie, buon viaggio.
Grazie mille, buona
giornata
a voi.
A presto. E allora, insomma, ci tenevamo a raccontarvi questa cosa che avviene a Book Pride, che appunto apre quest'oggi la rassegna che si tiene a Milano, dedicata alle case editrici indipendenti e a molto altro. E noi avremo un altro ospite che sarà presente a Book Pride subito dopo la pausa pubblicitaria. Prima però ascoltiamoci questo.
Honesty between the seller and the buyer should be a given, but man, I didn't know you were a liar. Dropped out of college, still I made it through the wire. We was trying to hustle whatever was 10 just for a fiver. Don't sell yourself short, miss, said the driver. Was on my way to getting caught in a crossfire. I mean, lavish living, dripping designer. Who you wearing? They're so enchanted by attire. Hearts on fire, bought the dream with every penny that I acquired. This is set up and you'll be next up to those prior. Devil works hard, but the business works harder. I vowed from now to work smarter. They won't do it like us, for the people by us. Why they wanna fight our spirit on higher. God made truth of everything I desire. I don't need much as long as I got my baby, he a rider. He's sitting beside her, that's who she confiding. They want you conniving, creeping with your side ting. Making up a story that equals somebody buying. New world order, cause life as we know is dying. Not thriving, it's only a matter of timing. Ain't it just funny how you can literally give your everything? Somebody gonna turn around and tell you you ain't gave enough. Danger, what you afraid of? Acknowledging it's impossible now to restrain her. Worst thing I could have done is put trust in a stranger. But that needed to happen for me only to wake up. The shoots will get in your ear when your shit popping. Lies overflowing and they ain't stopping. You don't even recognize who it is that you're becoming. They don't give a shit long as the gravy train running.
My life is a blessing, but it comes with stresses.
Start off so pure, do it for the love, nothing more. Nah, maybe to cop mama house, but nothing more. Maybe to sort my cousin out, but nothing more. Maybe I'll get a new coupe, nothing more. 15 to 100 shoes, nothing more. By the time you know it, that list never stopped growing, and you don't know what you even do this for.
Sometimes.
Hearts on fire, hearts on grandeur. Ballroom gowns and champagne pours. Is the after party a social party? With everybody talking, the music should have been paused. Marble floors and tall glass doors is what you're in for. Did you read the clause? It was never about looking for results now. Every time you do something, you need an applause. Please keep your head on when you're going through the maze, cause navigating the fame is something you're never trained for. Tell me what you came for, wanting better days, and now you're running away from that very thing you prayed for. Tell me, am I tripping or is the light blinding? Am I anxious or am I excited? Am I calm or am I unbothered? Or maybe I needed my fire to be ignited. Hearts on.
My life is a blessing, but it comes with the stresses, and I can take it all. Just don't let me down when I'm in the fire.
My heart's on.
My life is a blessing, but it comes with the stresses, and I can take it all.
Little Sims Hearts on Fire. Siamo arrivati alla pubblicità e ritorniamo subito dopo con la seconda parte di Cult e ancora tanti ospiti.
The sheriff disappeared. He drove in a doomed Corvette. Helen was in the passenger seat eating melon and spitting out the seeds, feeling happy to be alone but still turning a saxophone. It's cold as stone, kind of like ooh, ooh, ooh. Ooh, ooh, ooh. She said this is what the apocalypse will look like.
Bentornati, seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Ritorniamo a Book Pride, o meglio ci ritorneremo domani alle 15.30 perché sarà presentato un libro di uno studioso, di uno scienziato, di un saggista, lo potremmo definire anche un personaggio pubblico, poi vedremo se questa definizione gli piace, ma certamente una delle caratteristiche di Pier Giorgio Odifreddi è anche quello di avere portato all'attenzione del grande pubblico la matematica, che gode nel nostro paese di poca considerazione, viene considerata tendenzialmente qualcosa di inarrivabile per molti, e spesso l'analfabetismo della nostra stessa lingua in italiano va di pari passo con la scarsa confidenza con la matematica. Allora, il libro di cui vi parliamo adesso insieme a Pier Giorgio Odifreddi si intitola Pillole matematiche, i numeri tra umanesimo e scienza, edito da Raffaello Cortina. E Pier Giorgio Odifreddi è collegato con noi, lo ringrazio come sempre del suo tempo. Buongiorno.
Buongiorno a voi, grazie a voi dell'invito.
Allora, riflettevo su questo fatto, no? Che viene sempre sottolineato, come dice qualcuno, stressato, e forse la parola in questo caso è giusta invece che antipatica, insomma è una parola corretta. Dicevo, tutto sommato la diffidenza verso la matematica è simile alla diffidenza verso l'italiano.
Ma anche peggio, credo, perché in realtà ci sono stati degli studi psicologici, diciamo così, che guardano all'evoluzione del bambino e dell'adolescente, e si scopre che le varie attitudini che noi poi abbiamo durante la nostra vita, e quali più, quali meno naturalmente, perché siamo tutti dotati in maniera diversa nelle varie aree, però queste attitudini si sviluppano in tempi diversi. La prima a svilupparsi è la musica, infatti si vedono bambini che sono in grado di seguire il ritmo, magari non sanno ancora nemmeno parlare e già si muovono a ritmo di musica, fanno la musica con i cucchiai e con le posate, no? sul tavolo e così via. E ce ne sono tante altre di queste attitudini. La matematica, cioè quello che serve per la matematica, il pensiero cosiddetto logico deduttivo, pensiero astratto, si sviluppa molto tardi, è l'ultimo a svilupparsi, e si sviluppa insieme alla pubertà, insieme ad altre cose che poi ci portano in direzioni forse più piacevoli della matematica, no? E questo è il motivo per cui tutti, anche coloro che poi magari diventano matematici di professione, hanno dei brutti ricordi dell'infanzia, dell'adolescenza, perché ancora non avevano, diciamo, gli strumenti sviluppati per poter fare la matematica, come se uno volesse cercare di forzare un bambino di 6 mesi a camminare, ancora non ha i muscoli e la struttura e ovviamente casca in piedi, casca per terra, no? E non sta in piedi. Quindi ci sono appunto queste motivazioni, diciamo, che rendono sì, fanno sì che la matematica non sia così amata, anche perché poi appunto dalla pubertà in poi uno in pratica è il momento in cui sceglie la scuola superiore, va in certe direzioni, molti di noi hanno semplicemente quel brutto ricordo e poi non hanno mai sviluppato, diciamo, una controindicazione, non si sono mai interessati poi di matematica da adulti, quando avrebbero potuto farlo.
Ecco, e quindi le pillole matematiche, proprio il formato che è stato scelto, hanno un compito, una funzione, no? Nell'intenzione di Pier Giorgio Di Freddi.
Beh, certo, sono una medicina, infatti questo non è un libro, è una scatola di medicine che si deve aprire, no? Sì. E si prendono. Poi pillole vuol anche dire che sono effettivamente cose piccole, nel senso che invece di essere un trattato magari su un'unica parte della matematica, sono tante brevi pagine, un paio di pagine per volta, su gli argomenti più disparati. E in questo caso appunto l'idea è quella di far vedere che tutti dicono che la matematica non la capiscono e che non piace loro, però poi se uno va a vedere anche coloro che si interessano di tutt'altro, per esempio la letteratura, la musica, la pittura, l'arte, la filosofia eccetera, e poi alla fine la trovano, o magari non la trovano perché non sono attenti e quindi magari leggendo un romanzo non ci si accorge nemmeno che parla di matematica. L'esempio che faccio più di solito è quello di Guerra e Pace, che è un romanzo sterminato, naturalmente noi seguiamo l'avventura appunto degli amori, delle guerre e così via, e non ci accorgiamo che è pieno di metafore matematiche, perché Tolstoi era uno che tra l'altro insegnava ai suoi contadini nella sua tenuta di Jasnaya Poliana vicino a Mosca e insegnava anche la matematica naturalmente, quindi poi usava le cose che sapeva, addirittura la fine di Guerra e Pace è una lunga dissertazione che presenta un modello matematico della storia, in cui tutti gli uomini contribuiscono in parti molto piccole, lui dice infinitesime, alla guerra per esempio, e bisogna sommare questi contributi infinitesimi, e Tolstoi dice i matematici hanno un'operazione che serve per sommare infiniti contributi infinitesimi, si chiama l'integrale. Ora, questo sta dentro Guerra e Pace, quanti di noi se ne accorgono? Anzi, magari quelle pagine lì uno le salta perché dice già è lungo, no? Ancora se mi perdo così, ma questo è solo uno dei tanti esempi che faccio appunto nel libro.
Diciamo che è interessante sottolineare quanto, per esempio, letteratura, filosofia, diciamo ambiti che forse in modo un tantino provinciale spesso associamo a un mondo distante dalla matematica, non lo siano affatto, come ci raccontava Pier Giorgio Di Freddi. Della musica un po' si sa, insomma, che è parente della matematica, vicinissima, no? E soprattutto della grande musica classica.
Anzi, c'è addirittura un aneddoto famoso che racconta che Albert Einstein, che ovviamente è stato il più grande scienziato della modernità, che era anche un ottimo musicista, poi però essendo Einstein naturalmente conosceva tutti i personaggi famosi, compresi i musicisti, gli capitava di suonare con grandi musicisti anche. Suonando appunto il violino, una volta insieme a un pianista, ad un certo punto si è sbagliato e questo pianista si è fermato, seccato, l'ha guardato e gli ha detto: professore, non sa contare, no? Perché è quello che si fa in musica, no? Infatti bisogna contare il tempo, battere il tempo, le note, no? E così via. C'è molta matematica nella musica, se n'era già accorto Pitagora naturalmente 2500 anni fa, e la matematica tra l'altro ha avuto un grosso rapporto molto fecondo con la musica, perché una buona parte della matematica moderna è nata proprio dallo studio, per esempio, del tentativo di descrivere in maniera matematica cosa succede quando una corda vibra, tipo una corda di violino appunto o di una chitarra eccetera, qual è l'equazione d'onda, no, che permette di descrivere queste cose, che poi tra l'altro si applica in campi completamente diversi. Per esempio oggi quando noi pensiamo all'equazione d'onda pensiamo a Schrödinger, alla meccanica quantistica, lì sono le vibrazioni delle particelle addirittura, e si nota che appunto, no, la musica, che si pensava essere una cosa umanistica, poi in realtà è anche quello che suonano e cantano diciamo così, gli oggetti della natura, no? Quindi nella musica, come dice lei, appunto la cosa è scontata quasi, anche se poi andare a vedere in che senso poi c'è la matematica entra nella musica diventa interessante. In altri campi appunto lo è molto meno.
Certo, in altri campi molto meno, ma ultima cosa che chiedo, insomma, professor Di Freddi è, ma che mi dice dei matematici? Cioè, abbiamo parlato di quelli più famosi, simpatici, popolari, come Albert Einstein, che era anche uno straordinario comunicatore, un amante delle arti. Qualche volta sono anche, mi perdoni, sono anche alcuni matematici che risultano distantissimi, no? Cioè, forse un rapporto fra chi la matematica, non solo la pratica, ma la padroneggia in modo sublime, e il grande pubblico sarebbe opportuno, un po' come fa lei con le pillole.
Beh certo, io appunto spero di non essere
diciamo, ne parlo con lei, il
protagonista
dicendo,
dell'accusa, però certamente bisogna anche dire questo: la matematica è una cosa come tante altre cose, le scienze, la musica stessa, che richiede molta concentrazione. Non credo che Beethoven per esempio fosse tanto più malleabile, no, nei confronti del pubblico, anzi si dice che fosse appunto uno scorbutico, no, eccetera, perché molte di queste persone sono concentrate sulle cose che fanno, non hanno tempo da perdere con le sciocchezze eccetera. Però in realtà io conosco tantissimi matematici che poi oggi la matematica e la divulgazione, diciamo così, della matematica e della scienza è diventata quasi qualcosa di popolare, quindi sicuramente ci sono i casi clinici, ma quelli ci sono in tutte le professioni, no? E poi per fortuna la maggioranza delle persone che lavorano in matematica sono persone normali, ovviamente con alti e bassi, no? con chiaroscuri come in tutte le discipline. Non credo appunto che sia molto diverso da altre discipline intellettuali. Sono forse più gli ingegneri, che si dice che sono un po' diciamo semi-autistici, spero che non ci siano troppi ingegneri che ci sentono.
Guardi, io ne ho tanti in famiglia, così come anche alcuni matematici, quindi come dire,
può verificare sperimentalmente.
Posso verificare personalmente. È verissimo però che l'approccio alla matematica è qualcosa su cui si può lavorare con estrema facilità, basta volerlo, no? Cioè anche a livello scolastico elementare, e quindi il discorso è ampio, e giustamente Pier Giorgio Di Freddi offre, come diceva lui, una scatola di medicine, di pillole matematiche per riappacificarsi con la matematica, quindi non solo i giovani, i giovanissimi, ma anche e soprattutto gli adulti. Pillole matematiche, i numeri tra umanesimo e scienza, Raffaello Cortina editore, lo presenta domani a Book Pride alle 15:30. Grazie professore, a risentirci.
Grazie a voi, buona giornata,
a presto.
Arrivederci.
A presto. Adesso passiamo a Sguardi Altrove, la rassegna che guarda le donne, appunto, guarda altrove rispetto a quello che accade magari in circuiti più mainstream. Festeggia i suoi 30 anni e prende il via con il film di Stefano Cipani. Si tratta di un regista che Barbara Sorrentini ha intervistato. Il film si intitola Educazione Fisica e appunto apre l'edizione 2023 di Sguardi Altrove.
Cipani, regista del film Educazione Fisica, tratto da un libro che si chiama La Palestra, infatti si svolge praticamente tutto il film in una palestra. E visto che in questo momento parlare di presidi e di preside è curioso, no? L'uscita di questo film in un momento in cui la preside dovrebbe essere, no? la persona retta che mantiene un po' di ordine etico e morale nelle scuole, ma evidentemente non per tutti è così.
Certo, è un periodo abbastanza particolare. Diciamo che quando è stato concepito il film e soprattutto quando è stato concepito appunto il testo teatrale, che stiamo parlando del 2013, forse questi temi erano ancora non del tutto così presenti nella cronaca di tutti i giorni.
Sì, no, infatti, per cui appunto è curiosa la coincidenza. Detto questo, torniamo nella palestra in cui è ambientato il film. Insomma, vengono convocati quattro genitori per un fatto non bellissimo. Poi io non so quanto tu voglia raccontare di questo film, quindi magari ti lascerei la parola anche per raccontarci come sei arrivato a questa storia e a questo luogo senza uscire mai, mantenendo l'impianto teatrale.
Certo, diciamo che la cosa che mi piaceva moltissimo appunto dell'impianto proprio del film drammaturgico è che metaforicamente questi genitori diventano loro stessi dei teenager entrando in questa palestra così decadente, in questo luogo praticamente dell'anima che ho voluto che fosse appunto non del tutto realistico, no? Quindi di base loro diventano dei teenager e si confrontano con questa preside che ovviamente accusa i loro figli, ma in qualche modo accusa anche erroneamente loro proprio, è quasi una sorta di ultimo tentativo della preside di potersi, ecco, diciamo così, vendicare di questa ragazza, no? In qualche modo. E quindi insomma l'unità di luogo e di tempo soprattutto mi sembrava estremamente un'occasione per fare un lavoro molto molto particolare, puntuale con gli attori.
Per questo hai scelto anche attori che in qualche modo fossero in grado di reggere tutto questo, c'è Angela Finocchiaro, Claudio Santamaria, Sergio Rubini, Raffaella Rea, un bel quartetto, e poi naturalmente Giovanna Mezzogiorno che fa la preside.
Sì, diciamo che sono stato estremamente fortunato a riuscire a coinvolgere questi attori meravigliosi che hanno fatto un lavoro strepitoso sul testo. Loro si sono innamorati ovviamente del testo perché hanno questi dialoghi bellissimi scritti dai fratelli di Innocenzo e quindi hanno proprio intuito il potenziale creativo dal punto di vista della recitazione proprio, no? Noi abbiamo girato per esempio in senso cronologico e questo ovviamente per un attore che fa cinema è molto raro. Quindi è stata una bellissima occasione per loro anche di sviluppare con profondità tutta la tridimensionalità del loro personaggio.
Questo è un film che mette di fronte a un dubbio umano, a un conflitto umano, no? Da che parte stare in certi casi. Tra l'altro per certe cose mi ha ricordato anche Carnage di Polanski, che poi prendeva le mosse dal testo di Jasmine Arezza, Il dio della carneficina.
Beh, sicuramente Carnage è proprio un film strepitoso, con una performance strepitosa, perché questi attori, è stata una fortunatissima trasposizione teatrale, una bellissima play. Sicuramente l'ho studiato nei minimi dettagli, ecco, ti faccio semplicemente un esempio. Se tu guardi Carnage, il più delle volte loro sono seduti su dei divani che si guardano uno di fronte all'altro, sono in quattro personaggi, e il più delle volte Polanski sta sempre con un piano a due, ecco, insomma, l'ho studiato proprio a livello anche di regia Carnage, e ho cercato di fare qualche cosa che fosse invece estremamente mio e che si allontanasse anche in un certo senso da questo, no? Anche perché il maestro ti deve ispirare, ma non devi imitarlo, altrimenti è sicuramente fallimentare l'operazione.
E a proposito appunto di questo conflitto umano, che tipo di lavoro e ricerca hai fatto?
dal punto di vista umano, nel senso, i personaggi che erano tracciati già nel testo teatrale, poi quelli che sono comunque stati ricreati dai Fratelli d'Innocenzo, portano con sé degli archetipi. Io volevo che i personaggi fossero comunque dei personaggi ragionevoli, che si trovassero veramente in una situazione estrema, da non credere, motivo per il quale ho voluto anche che l'età dei personaggi, dei ragazzi, fosse così ridotta, diciamo così, rispetto al testo teatrale, dove invece i ragazzi hanno 16 anni. Quello è sicuramente una cosa per me è stato molto importante, che questi genitori fossero persone normali in qualche senso, in qualche modo.
Sì, e come gli eventi poi rischiano, cioè ti obbligano a trasformare anche il punto di vista. Dove lo avete girato? Va bene, la palestra, ma dove si trova questa palestra?
No, questa palestra si trova negli studi di Cinecittà, l'abbiamo ricostruita tutto quanto in studio, secondo insomma la mia fantasia e il fantastico lavoro di Ivana Gargiulo, che è la scenografa. Siamo partiti da delle bellissime reference di palestre decadenti, distrutte, insomma non volevo che fosse realistica questa palestra, volevo che fosse, che rispecchiasse anche la palestra stessa che i genitori hanno frequentato nella loro adolescenza, per lo stesso discorso di farli ritornare in un luogo
già conosciuto. Passare da un film come Mio fratello rincorre i dinosauri, che evidentemente era tutto in esterno, sempre con attori e un bellissimo cast, a un film così appunto teatrale, insomma, che cosa è stato per te questo passaggio?
Allora, in realtà è stato abbastanza, cioè, a me piace molto il cinema in generale, sono un cinefilo, guardo veramente tante cose, ovviamente mi piacerebbe spaziare anche, no, nelle storie che racconto. Sicuramente questi due film sono molto distanti l'uno dall'altro, ma allo stesso tempo c'è un filo rosso conduttore che parla sempre dei problemi giovanili, del crescere, del diventare adulti, dell'assumersi le proprie responsabilità. Sicuramente questo, Educazione fisica, è un film un pochino più adulto, ma giustamente anch'io sono cresciuto.
Stefano Cipani, il film è Educazione fisica, è al cinema dal 16 di marzo, e stai già lavorando a qualcos'altro?
Sì, sto lavorando adesso al terzo film, che spero che andrà come ho in mente, è sempre un altro film, anche questo, ambientato nel mondo giovanile, e speriamo il bene, insomma.
A presto allora, grazie, ciao.
Grazie mille, un abbraccio.
E grazie a Barbara Sorrentini per questa intervista al regista Stefano Cipani, che con il suo film Educazione fisica apre l'edizione 2023, la 30ª di Sguardi Altrove, proprio quest'oggi. Ed eccoci alla rubrica che chiude la puntata del giovedì, quella di musica lirica e dintorni. Giovanni Chiodi, bentornato.
Eccomi, andiamo in tre città, Torino, Parma, Milano, sono anticipazioni perché domani vedremo a Torino, al Piccolo Regio, Powder Her Face, che è un'opera molto bella, anzi è la prima opera di Thomas Hades, è del 1995 e che viene, è stata già rappresentata in Italia e che viene opportunamente, convenientemente fatta anche a Torino in questa nuova produzione. È la storia di Ethel Margaret Wigham, cioè la duchessa di Argyll, che fu protagonista di un famoso scandalo in Inghilterra nel 1963. E l'opera è quindi molto piccante, tant'è vero che è stata vietata ai minori di 16 anni anche in questa rappresentazione. E è un nuovo allestimento, il regista è Paolo Vettori, naturalmente l'orchestra è quella del Teatro Regio di Torino e il direttore è Riccardo Bisati e la protagonista è Irina Bogdanova e quindi ve ne parlerò. Powder Her Face. Poi perché Parma? Perché in streaming gratuito, sempre a partire da domani, vedremo su Opera Vision, che è questa piattaforma streaming che vi consiglio, perché è gratuita oltretutto, vedremo Il matrimonio segreto di Domenico Cimarosa, che è già andato in scena a Parma, per la regia di Roberto Catalano e la direzione di Davide Levi. In più invece la terza anticipazione ovviamente è Milano, sono in corso le recite di cui vi parlerò di Bohème, che è la ripresa ovviamente della storica produzione di Franco Zeffirelli con dei nuovi cantanti, Freddy De Tommaso è il tenore che aveva già debuttato in una recita molto problematica perché poverino era ancora indisposto dal Covid e che ora invece si presenta al pubblico del più grande teatro del mondo in piena voce e in piena forma, Freddy De Tommaso, e poi si alterneranno varie Mimì. Ma arriva mercoledì prossimo, se non vado errato, la prima dei racconti di Hoffman, cioè Le Conte of Man, che sono una produzione attesissima. Per quale motivo? Beh, intanto perché è messa in scena da Davide Livermore, che secondo me troverà in quest'opera sicuramente molto per il suo estro. E poi perché c'è un cast, devo dire, notevole, a cominciare dal tenore che è Vittorio Grigolo, e invece c'è stato un cambio nelle parti del diavolo che sarà Luca Pisaroni, Nicolos sarà Marina Viotti e poi abbiamo dei soprani diversi per le singole parti, cioè Olimpia sarà Federica Guida, Giulietta Francesca Di Sauro, Antonia, o meglio Antonia, Eleonora Burato e Stella Greta Doveri. La Burato è uno dei più grandi soprani di oggi, quindi l'attendiamo con molto piacere. Ma dicevo, c'è anche un altro elemento, sarà diretta da Frédéric Chazelain. Ma non è solo diretta, la edizione critica dell'opera è di Frédéric Chazelain, che è stato molto polemico nei confronti dell'edizione critica che è quella che si ascolta normalmente, cioè quella di Michael Kay e Jean-Christophe Keck, e ne fa una sua e quindi sentiremo
sì.
Di che cosa si tratta. Se ho ancora un po' di
minuto.
Tempo, un minuto, allora facciamo gli auguri e i complimenti a Lisette Oropesa, che verrà alla Scala come Lucia, che adesso è in scena all'Opera di Parigi nell'Hamlet di Thomas, perché è stata nominata cavaliere in Francia e quindi è un grandissimo onore che tocca a pochissime artiste. E quindi le facciamo tanti complimenti perché è uno dei soprani che noi ammiriamo di più.
Eh sì, soprattutto in questi ultimi anni, anche durante la pandemia, è stata fantastica. Giovanni, noi ci risentiamo giovedì prossimo per un altro appuntamento, un'altra settimana. Grazie.
Grazie.
A risentirci, a presto. E lasciando e salutando Giovanni Chiodi, che ringraziamo, noi diamo la linea alle notizie delle 12.30. Ritorniamo domani, se volete, per l'ultima puntata di Cult, quella del venerdì. A risentirci da Ira Rubini. Tut, da, tut, da, tut, da, tut, da, tut.